Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù riprese a parlare loro in parabole e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e mandate le sue truppe. Uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni. Ora andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: Amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. È parola del Signore. Per riflettere. Il Vangelo è per tutti quelli che dicono sì. Per capire il Vangelo, noi dobbiamo sempre ricordarci che il Vangelo è una teologia e che gli evangelisti scrivevano per le loro comunità e che erano comunità con situazioni differenti l'una dalle altre. Prendiamo ad esempio la parabola del seminatore. Storicamente Gesù disse una parabola. C'è un seminatore che semina. Ci sono tre terreni che non accolgono il seme: strada, sassi, spine. E uno che lo accoglie e che porta un gran frutto. A cosa si riferisce Gesù quando parla in quel seme? Si riferisce al suo messaggio, al regno di Dio. Se sei resistente, non lo accogli, non lo fai penetrare dentro di te. Ma l'evangelista poi ha davanti una comunità, e questa comunità, ad esempio, si dice cristiana, ma non ascolta la parola di Dio, è refrattaria e non la vive. Anzi, quando si celebra l'Eucaristia, finché viene letto il Vangelo, la gente parla d'altro ed è disattenta. L'evangelista ha un problema nella sua comunità, che non c'è magari nella comunità vicina. Le persone non ascoltano la parola di Dio. Allora prende la parabola del Vangelo, il seme è il regno di Dio, e dice: Il seme è la parola di Dio, il Vangelo, e rilegge la parabola con questa interpretazione. Si passa cioè dal messaggio di Gesù all'interpretazione del messaggio di Gesù. Questa operazione si chiama allegoria. Un brano del Vangelo viene interpretato per la propria comunità secondo lo scopo dell'evangelista. A volte l'esempio è lampante, evidente, come nella parabola del seminatore. Altre volte no. Ogni volta che nel Vangelo si trovano dei particolari diversi, vuol dire che uno degli evangelisti ha fatto qualche piccolo adattamento per trasmettere un messaggio alla propria comunità. Facciamo un esempio. Il giovane ricco. In Matteo è un giovane, Matteo 19:20. In Marco un tale, uno qualunque, Marco 10:17. In Luca un notabile, Luca 18:18. Un altro esempio. Nella prima moltiplicazione dei pani ci sono 5 pani e 2 pesci. Vengono avanzate 12 ceste e gli uomini sono 5.000. Ma quando viene raccontata una seconda volta, I pani sono 7, i pesciolini pochi, le ceste avanzate 7 e gli uomini 4.000. Ogni evangelista fa delle piccole modifiche in base alle sue esigenze. 12 ceste richiama alle 12 tribù di Israele, ad esempio. Questo è il pane vero di cui gli ebrei hanno bisogno. Questa è la tua vera manna. 7, invece, si riferisce di più ai 7 sacramenti. I 7 sacramenti sono il vero pane. 5.000 uomini perché 5 sono i pani. Questo pane sfama all'ennesima potenza, un pane per 1.000. 4.000 richiama al viaggio dei 40 anni degli ebrei. Quello che hanno cercato lungo tutto l'esodo adesso lo hanno trovato. Vedete, è diverso. Prima di questo Vangelo, in Matteo 21,45, dice: «Udite queste parole. I sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro e cercavano di catturarlo, ma avevano paura della folla che lo considerava un profeta. La parabola dei vignaioli assassini ha scatenato l'ira dei sacerdoti e dei farisei, ma nessun pentimento né conversione. L'unica cosa che a loro interessa è eliminarlo». E di fronte a questa minaccia, Gesù non solo non indietreggia, ma rincara la dose con questa terza e ultima parabola con la quale polemizza con le autorità giudaiche. Tutte queste tre parabole di Matteo 21-22 sono una denuncia contro le massime autorità religiose che si mostrano refrattarie e ostili al disegno di Dio. Gesù riprese a parlar loro con parabole e disse. Riprese, letteralmente apocrino, indica rispondendo, riprendendo. Ma rispondendo a cosa? Al fatto che i sommi sacerdoti e i farisei cerchino di catturarlo. Quindi Gesù non solo non si tira indietro, ma li affronta direttamente. Ecco chi siete voi. Ecco cosa accadrà. Vi sarà tolto il regno di Dio. Non è una punizione, ma una conseguenza del fatto che non hanno accolto l'invito del re alle nozze. Parabole. In realtà ne dice una sola. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Regno dei cieli. Il regno dei cieli nei Vangeli non è l'aldilà, ma la nuova società alternativa che Dio vuole inaugurare su questa terra. Re. Letteralmente è un re umano. Antropo basilei. È un peccato che non venga tradotta la parola umano, uomo, perché Gesù è sì un re, ma non come tutti i re. Lui è un re umano che vuole che tutti vengano al suo banchetto. I nostri sicuramente no. Festa di nozze. Pensate che bello. Gesù non dice che il Vangelo è un'assemblea liturgica o come il Tempio o come la liturgia sfolgorante del Tempio di Gerusalemme. Il regno di Dio è uno, una festa, quindi sorrisi, gioia, amicizia, e due, di nozze, che è la festa umana più gioiosa sia perché ha a che fare con l'amore, sia perché indica unione, sia perché dice felicità. E c'è da chiedersi, ma le nostre liturgie, il nostro annuncio del Vangelo, è davvero come una festa di nozze? A volte sembrano un funerale più che una festa di nozze. Per suo figlio. Gesù è il figlio del re. È venuto a portarci un messaggio gratuito di gioia e di festa. È questo che colpiva di Gesù, che colpisce ancora oggi. Se Gesù ci avesse detto «Il Vangelo vuole che tu faccia questo, questo e quell'altro», oppure «Se tu credi al Vangelo non devi fare questo, non devi fare quello, devi essere così, guai a te se...» Beh, allora potremmo anche rifiutarlo. Ma il Vangelo di Gesù dice semplicemente «Lasciati amare da me, ti va? Tutto qui». Non c'è da fare altro, non c'è da conquistarsi niente. È tutto già garantito gratis. Eppure la maggior parte delle persone risponde no. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò i suoi servi. Apostello, uguale mandare. Ecco gli apostoli. Quelli che sono mandati perché tutti vengano e partecipino a questa festa. Servi, uguale doulos, che significa servi. I servi sono i profeti, che da sempre hanno cercato di mostrare come Dio ami il suo popolo e sia un Dio dell'amore e non un Dio della paura. Non volevano entrare. Volevano. Uguale etelon. È un verbo all'imperfetto e indica un'azione prolungata. Quindi qui c'è un invito fatto molte volte. Vieni, dai, dai, vieni, dai, ti aspetto. E ogni volta questi rispondevano no. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine. Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Mandò di nuovo. Uguale, il re non si scoraggia e manda altri servi. Invitati. Invitati e anche chiamati. Dio ti chiama ad una festa di nozze, a vivere felice, a vivere in grande, a vivere nella gioia, a vivere immerso nell'amore. Ti va? Questa è la chiamata del Vangelo. Vuoi essere felice? Vuoi essere amato? Sono qui per questo? Buoi, animali ingrassati, tutto è pronto. Uguale, il re cerca di attirarli con l'aspetto più attraente della festa, cioè una grande mangiata. In tempi di grande fame, in tempi di grande miseria, la gente non aspettava altro per abbuffarsi. Il Vangelo, quindi, è qualcosa di gustoso, di succulento, di bello, di piacevole. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Ma quelli non se ne curarono. Gesù sottolinea l'ostinato rifiuto da parte di questa casta sacerdotale al potere, dei leader religiosi, all'invito alla nobiltà da lui proposta. Al proprio campo, ai propri affari. Uguale, ecco perché rifiutano il regno di Dio, il Vangelo. Hanno i loro interessi. Partecipare a un pranzo di nozze non è produttivo, non conviene. Rifiutano il regno di Dio, il Vangelo, per convenienza. Hanno troppe cose da perdere. Per questo Gesù dirà sempre nei Vangeli, beati i poveri. Non gli indigenti, ma quelli che sono poveri, uguale senza maschere da mostrare, ricchezze da detenere, sicurezza da difendere, ruoli a cui aggrapparsi, eccetera. Gesù sottolinea ancora una volta che il rifiuto da parte delle autorità religiose e dei capi spirituali del popolo della sua proposta di novità del regno è dovuto all'unico Dio in cui loro credono e adorano, l'interesse, la convenienza. Tutto quello che fanno è per il proprio bene. Il bene del popolo a loro non interessa e quindi alla proposta del regno preferiscono il proprio campo, i propri affari, i loro interessi e non i bisogni della gente. E Gesù li ammonisce dicendo che il loro interesse sarà quello che poi porterà alla rovina tutto il popolo. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Li insultarono e li uccisero uguale. È la sorte dei profeti inviati da Dio che sono sempre misconosciuti, rifiutati e perseguitati dalle autorità religiose. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Allora il re si indignò, indignò uguale orghizzo, andare in collera. Non è che Dio faccia così, non è che Dio punisca quelli che non vogliono venire. Mi hai rifiutato e adesso la paghi. Ma è esattamente ciò che succede quando le persone rifiutano la vita, il Vangelo, muoiono dentro. Qui il linguaggio è immaginifico. Come può rimanere la carne bella calda, la frutta succulenta, se nel frattempo manda le truppe ad uccidere quegli assassini e a dare in fiamme le loro città? È possibile tutto questo? No, di certo. La reazione del re è quella classica dell'Antico Testamento con la quale si manifestava l'ira di Dio contro i nemici, cioè la distruzione delle città. Ma qui, forse, si vuole accennare a quella che sarà la sorte di Gerusalemme che uccide i profeti e che usa violenza verso di loro. A sua volta, dalla stessa violenza, sarà travolta dalla violenza. Poi disse ai suoi servi, «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni». La festa è pronta. Uguale gamos, le nozze. Il verbo è al presente. Questa festa è sempre presente in ogni presente. È possibile qui, oggi. Anche oggi Gesù mi dice, la festa è pronta. Vieni. Non erano degni. Uguale axios, degno. Meritevole, ma anche valore che vale. Qui non è che non ne sono degni perché è il re a rifiutarli. Piuttosto sono loro che rifiutano, che si escludono. Quindi non hanno colto il valore, la bellezza che c'era in quell'invito. Si sono preclusi una cosa meravigliosa. Che peccato. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Crocicchi. Quando leggiamo crocicchi pensiamo agli incroci, alle piazze, alle strade. Ma il termine greco indica il punto finale di un territorio, là dove le strade romane terminavano e iniziavano i sentieri di campagna. Era il punto finale del territorio e l'inizio di altri territori. Quindi il re dice di andare fuori dalle città, nelle periferie. Perché lì? Perché lì è dove vivono gli esclusi e gli emarginati, i lontani e i rifiutati. Non c'è più un popolo eletto, ma c'è una chiamata universale. Il Vangelo è per tutti quelli che dicono sì. Tutti sono invitati a questa festa di nozze. L'offerta d'amore di Dio è per tutta l'umanità. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, buoni e cattivi, e la sala delle nozze si riempì di commensali, buoni e cattivi. L'amore di Dio è offerto a tutti. L'amore di Dio non è concesso come un premio per i meriti delle persone, ma come un regalo per i loro bisogni. Matteo in 5,45 dice: «Siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti». Quindi non ci sono prima i buoni e poi i cattivi, tutti sono invitati. L'offerta d'amore di Dio è fatta per tutti, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli esegeti dicono che questa è un'altra parabola che Matteo, per i suoi motivi, in funzione della comunità, introduce qui. Luca, parallelo di Matteo, ad esempio, non contiene questa parabola. L'invito è per tutti. È un invito bellissimo, festa, nozze, ed è gratuito, prima parabola. Ma per accogliere l'invito bisogna cambiare, seconda parabola. Un uomo che non indossava l'abito nuziale. Ma come poteva indossare l'abito nuziale se questi erano stati chiamati all'improvviso, totalmente impreparati, e per di più erano poveri? È ovvio che nessuno di questi ha l'abito nuziale. Qui si parla di qualcos'altro. La veste nell'Apocalisse indica le opere buone delle persone. Apocalisse 6,11. Allora venne data a ciascuno di essi una veste candida. Apocalisse 19,7-9. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello. La sua sposa è pronta, le hanno dato una veste di lino puro splendente. La veste di lino sono le opere giuste dei santi. Allora l'angelo mi disse, scrivi, beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Allora portare la veste vuol dire che amati, si è stati poi in grado di amare, che la vita non è stata più impostata nell'avere, accumulare, nel possedere, ma che, percepito l'amore di Dio, tutte queste cose hanno perso di importanza e si è vissuto nel condividere, nel servire, nella compassione. Quindi chi ha la veste ha cambiato, ha riorientato la propria vita, ha cambiato mentalità. Gli disse, amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Amico, etairos, in Matteo ha sempre avuto un senso negativo, vuol dire socio, compagno, amico. Matteo, parabola degli operai chiamati a varie ore a lavorare nella vigna, Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico Etairos, amico socio compagno, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene». Matteo 22,12, parabola di oggi, gli disse: «Amico Etairos, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?». In Matteo 26,48-50, «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve Rabbì», e lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico Etairos, per questo sei qui». Senza l'abito nuziale. Nel regno di Dio la condizione per partecipare è la conversione. Gesù già l'aveva detto: «Convertitevi perché è vicino il regno di Dio». Conversione significa sostituire i valori esistenti con quelli proposti da Gesù. Il regno di Dio è un'alternativa per la società, dove al posto dell'accumulare ci sia il condividere, dove al posto del comandare ci sia il servire. E questo si deve vedere attraverso azioni concrete che lo manifestino. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti». Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Sono le immagini tipiche della Bibbia, prese dal linguaggio rabbinico, per indicare il fallimento della propria esistenza. Hanno perso una possibilità unica. I capi religiosi, i sommi sacerdoti, gli anziani, i farisei, quelli che si ritenevano i più vicini a Dio, i privilegiati del regno, proprio loro invece non ci sono entrati, sono stati esclusi. Perché molti sono chiamati ma pochi eletti. Molti, uguale tutti, il regno di Dio viene offerto a tutti. Sono chiamati ma pochi eletti. Pochi che accettano di cambiare vita, conversione, e di aderire a questa festa che è il Vangelo. E sarà sempre così. Gesù Cristo può essere accolto da pochi, non perché questi siano un'elite, ma perché ti richiede abito bianco, cioè ti richiede una libertà, un amore, un cuore grande che è frutto di un cammino di cambiamento e di conversione. Cosa dice allora questa parabola? Il messaggio di Gesù, che è espresso meglio da Luca, è: «Vi ho fatto un invito e voi non l'avete accolto. E siccome voi non l'avete accolto, allora io ho invitato degli altri e loro lo hanno accolto». Gesù è stato rifiutato dai sapienti, dai religiosi, da quelli che già avevano Dio, il loro Dio e la loro immagine di Dio, così radicata e fissa che non sono riusciti a cambiarla. Allora Gesù si è rivolto ad altri: pubblicani, lontani, donne, eretici, senza Dio, e loro lo hanno accolto. L'accusa che facevano a Gesù era: «È capace di trovare seguito solamente tra i pezzenti, i disperati e i poco di buono». E Gesù: «Per forza, voi non mi volete». Matteo spiega i motivi del rifiuto dell'invito. Ognuno ha i suoi buoni motivi. Il campo, uguale il lavoro, gli affari, uguale i propri interessi. Ma in realtà sono solo giustificazioni. C'è sempre una buona, ottima giustificazione per rifiutare il messaggio di Dio. «Ho poco tempo. Lavoro tutto il giorno. Devo stare con i miei figli. Mi piacerebbe tanto. Io prego tanto per conto mio. Se avessi più tempo». Ma la vera domanda è: in realtà, vuoi o non vuoi? La vera domanda è: perché hai paura? Cos'è che ti fa paura? Perché spesso il non posso è semplicemente un non voglio. Il Vangelo è ciò che Dio fa per te. Dio vuole amarti, perdonarti, starti accanto, essere la tua forza, non farti sentire solo, darti sostegno, farti felice, ma perché rifiutarlo? Viene uno e ti dice: «Ti regalo 100 milioni di euro, prendi», e noi li rifiutiamo, ma perché? Viene uno e ti dice: «Pranzo gratis oggi, pago io», e noi rifiutiamo. E perché? Perché siamo orgogliosi. Quando Gesù parla di Dio, di suo padre, ne parla come di un padre misericordioso che non gliene frega niente di ciò che fa suo figlio, e anche se rovina la sua vita, i suoi beni, lui lo attende e lo ama. Ma noi non vogliamo questo Dio. Noi vogliamo che Dio sia cattivo, che premi, che punisca, che ci tiri le sberle, che sia da conquistare con le buone opere o con i meriti, ma Dio non è così. Perché lo rifiutiamo? Siamo orgogliosi, cioè non vogliamo farci amare. Quando si è piccoli, a volte si impara che l'amore si conquista. Se fai quello che mamma e papà vogliono, allora ti vogliono bene. Ma se non fai quello che loro vogliono, allora non ti vogliono più bene. Sei cattivo, hai fatto arrabbiare il papà, non ti voglio più bene. Urla, distanze fisiche ed emotive, bronci, eccetera. Cosa impara allora il bambino? A. Che l'amore si conquista. Se fai quello che gli altri vogliono, allora sei amato. B. Che l'amore è sofferenza. Per avere l'amore dei genitori occorre guadagnarselo, faticare, rinunciare a sé. Quando poi il bambino sente parlare di Dio e che Dio ti ama, lui applica il suo concetto di amore. L'amore di Dio si conquista. Per cui il bambino, adesso adulto, crede che solamente soffrendo, faticando, impegnandosi, sacrificandosi, Dio lo amerà. Quando poi ascolta il Vangelo, Dio ama tutti, buoni e cattivi, vicini e lontani, dentro di sé c'è una ribellione. Eh no, lui non può farsi amare. Lui non può accettare di essere amato gratuitamente. Lui ha bisogno di portare dei meriti. Vedi come sono bravo, vedi come sono perfetto, vedi come sono in regola, come puoi non amarmi? Ma Dio non è così. Lui ha bisogno di far vedere di sé solo la faccia bella, santa, perché proietta in Dio ciò che i suoi genitori gli rifiutavano. Se mi faccio vedere cattivo, se li odio, se mi arrabbio, mi rifiutano. Quindi non può vedere la faccia brutta, piena d'ombra, di giudizio, di cose brutte che ha dentro. E se la deve nascondere? Altrimenti crederà che Dio non lo vorrà più. È troppo orgoglioso. Lui l'amore se lo conquista. È ciò che ha imparato. Ma l'amore invece non si conquista. L'amore è gratuito. L'amore è un dono. Accettare il Vangelo e l'amore di Dio è lasciare che Lui ci ami anche nelle nostre schifezze, nei nostri sbagli e nel nostro marciume. Solamente quando non è meritato si può sapere che cos'è l'amore. L'ordine del Re è chiaro: chiamate buoni e cattivi. Io amo tutti. Un anziano ha raccontato che un giorno, da giovane, scoprì il nascondiglio dove i suoi genitori tenevano i soldi. Ce n'erano molti. Lui li prese e li spese tutti. Quando i suoi genitori lo scoprirono, si arrabbiarono molto e pensò che avrebbe giustamente ricevuto una punizione esemplare. Suo padre lo chiamò e gli disse: «Hai fatto una cosa che non dovevi fare, non farla più, e ricordati che sei sempre nostro figlio». E lui dice: «In quel giorno imparai che cos'è l'amore, ricevere qualcosa che non si merita, ma che fa così bene al cuore». E dice ancora: «I miei genitori persero i soldi, ma guadagnarono un figlio». Nel nostro profondo, noi pensiamo che Dio sia un nemico, un avversario, un controllore, uno che punisce e che ci giudica. Quando andavo a catechismo, il cappellano diceva: «Chi vuole farsi prete?» E io mi nascondevo sotto il banco e speravo che non guardasse proprio me. Siamo in tanti in chiesa, vuoi proprio che veda me? E mi toccavo e toccavo tutto ciò che potesse servire perché non chiamasse me. Dio mi sembrava una cosa terribile, una sfortuna da evitare. Noi chiesa abbiamo un po' trasmesso quest'idea, ma nel Vangelo Dio viene per il nostro bene e se vuole qualcosa vuole solo il meglio per noi. E Lui ci manda continuamente degli inviti d'amore, ma che ne facciamo noi? C'è un bellissimo film, The Blind Side, del 2009, con Sandra Bullock. È la vera storia di Michael Jerome Oder, nato nel 1986, un ragazzone di 193 cm di altezza e del peso di 140 kg. Michael è un 17enne senza padre e con la madre che si fa di crack. Va a scuola, ma i problemi economici sono enormi. Il suo quoziente intellettivo è basso e la sua timidezza alta, anche perché la sua stazza è imponente. Uno così non può che dire: ma Dio dov'è? Dov'è l'amore di Dio? Eppure, Dio ti vuole bene e ti manda degli inviti che, se li prendi, saranno la tua salvezza. Infatti, viene notato da una famiglia benestante, i tuoi, che si prende cura di questo ragazzo sfortunato. A Michael fanno tutta una serie di test. I risultati sono scoraggianti. Dappertutto risulta insufficiente, eccetto uno. Ha un comportamento protettivo altissimo, 98%. Ma di fronte a tutto questo, che si può fare? Nel football potrebbe forse riuscire, ma è timido e non è capace di placcare nessun avversario nonostante la sua mole. Per tutti è un caso disperato e senza via d'uscita. Un giorno Sandra Bullock, la signora Tuoi che se ne prende cura, va in campo e gli dice: «Senti Michael, vedi tutti questi? Sono i tuoi fratelli e le tue sorelle. Questa è la tua famiglia e tu la devi difendere». Cosa fa? Fa leva sull'unica cosa che lui sa fare: proteggere i suoi familiari. E i suoi compagni di squadra, e soprattutto il quarterback, il lanciatore, non sono più dei giocatori, ma la sua famiglia che lui deve difendere agli altri giocatori che rappresentano i nemici. In quel giorno cambia tutto. Qualcuno l'aveva finalmente visto, capito. Oggi Michael è giocatore professionista nella NFL dei Baltimore Ravens. Dio è buono e ti vuole bene. Prendi i suoi inviti. Lasciati invitare da lui. Lasciati amare da lui e da quelli che lui ti manda. Matteo vuole spiegare la storia di salvezza di Israele. Eravate il popolo eletto. Dio vi aveva chiamato. Ma voi non avete accettato il suo invito. Dio vi aveva mandato i profeti, ma voi non li avete ascoltati. Adesso, al pranzo di nozze, sono invitati i pagani, e tu, Gerusalemme, sarai distrutta. Non è una punizione, ma solamente la conseguenza del rifiuto del popolo ebreo. Ognuno ha quello che vuole. Israele ha fatto la sua scelta, adesso ne ha le conseguenze. Non è Dio che ha buttato fuori Israele. È Israele che, vivendo, rifiutando il Vangelo, senza abito nuziale, si è buttata fuori dal regno di Dio. Allora questo Vangelo dice: 1. Ognuno tira le conseguenze delle proprie scelte. Allora, ciò che succede non è un caso, ma la conseguenza di ciò che essi fanno. Non accetti gli inviti della vita, ci sono delle conseguenze, tutto qui. C'è un ragazzo spericolato in moto. Tutti gli dicono: vai piano, perché ti fai male. 1, 2, 3 volte. La vita invita, ma bisogna ascoltarla. Ha fatto un incidente ed è rimasto paralizzato. Dice: com'è ingiusta la vita. Non hai voluto ascoltarla. Una donna si sogna da anni di lei in classe, che insegna con i bambini. Le dico: ti piacerebbe fare la maestra? Oh sì, è sempre stato il mio sogno. E allora? Ma sono una commessa, dovrei riprendere gli studi e se mi sbaglio? Capisco, ma come te lo deve dire Dio allora? C'è un uomo nervoso e scattoso. Sua moglie gli ha proposto una terapia individuale. I suoi amici un corso di conoscenza di sé. Il suo datore di lavoro degli incontri di training autogeno per abbassare la sua carica aggressiva. Ma lui ha rifiutato tutto. E dice: ho il demonio dentro. No, non hai nessun demonio. È che non vuoi farti aiutare. Alexander Fleming prese gli inviti della vita. Fleming, 1922, aveva un forte raffreddore da parecchi giorni. Prese le sue secrezioni nasali e le incubò su delle piastre per osservare la crescita batterica. Il giorno seguente una sua lacrima cadde sulla coltura. La cosa rimase lì. Ma il giorno dopo si accorse che i batteri erano cresciuti dappertutto eccetto proprio lì dove c'era la lacrima. Casualità? No, invito alla vita. Nella lacrima, quindi, c'era una sostanza antibiotica naturale. Così scoprì l'isozima, che ha sì un'attività antimicrobica, ma non in grado di distruggere i microbi più resistenti. Nel 1928 Fleming stava svolgendo delle ricerche sul virus dell'influenza. Si assenta per 3 giorni dal suo laboratorio e si dimentica di buttare via le provette che stava studiando. Al ritorno prende in mano la piastra e vi trova qualcosa di strano. C'era una muffa. E dove c'era la muffa, le colonie non erano cresciute. Casualità? No, inviti della vita. In quella muffa c'era qualcosa che non faceva crescere i microbi. Così nacque la penicillina. Nacque perché ad un invito, ad un messaggio, Fleming fu attento. Ognuno avrà esattamente quello che vorrà. Ogni vita è la conseguenza delle proprie scelte. 2. Solo chi è libero, cioè povero, non ricco, segue il Signore. Dov'è la differenza fra quelli che accettano l'invito e quelli che rifiutano? Quelli che rifiutano hanno già le loro cose, affari, campi, impegni, idee, credenze. Sono già occupati, quindi non c'è posto per altro. Quelli che accettano, invece, sono gente ai crocicchi delle strade. Luca specifica poveri, ciechi, storpi, zoppi. E ai crocicchi delle strade ci sta la gente che non possiede nulla, perché se uno possiede qualche campo o attività, ovviamente non se ne sta lì. È gente povera, nulla tenente. È qui la differenza. Quando tu hai già qualcosa, per accettare l'invito devi lasciare ciò che hai. Se tu invece non hai nulla, sei libero, non hai nulla da lasciare. Ma cosa vuol dire questo spiritualmente per noi? Che solo chi è libero segue il Signore. Un uomo vuole fare la scuola di teologia. È un suo grande desiderio. Ma è occupato dal giudizio degli altri, dei suoi amici. Infatti, nessuno va in chiesa né crede. E se lo vengono a sapere? E se poi mi prendono in giro? Capibile, ma se fosse libero seguirebbe il proprio cuore. Un uomo vuole iniziare un corso di pet therapy. Se è libero, si dice, è ciò che desidero da sempre. Costa un po', ma vabbè, non so se sarà il mio lavoro, ma intanto lo faccio. Ma se è occupato dalla paura, allora inizia a dire, ma ne vale la pena? E se poi non trovo lavoro? Se è occupato dalla svalutazione dirà, non mi prenderanno mai, ce la farò, troppo impegnativo. Un uomo ha trovato un nuovo gruppo d'amici, si trova bene con loro. Il punto è che lui ha la credenza dentro di sé che gli altri ti fregano, per cui non si lascia andare, non si apre, non si mette veramente in gioco e vive sempre sulla difensiva. Se fosse libero, potrebbe sentire e gustare quanto è bella l'amicizia. Chiami una persona, non ti risponde e neppure il giorno dopo. Se tu sei libero ti dici, forse sarà impegnato, forse non ha visto la chiamata, forse aspetta di avere un attimo di tempo. Ma se tu hai già qualcosa, allora tu riferisci tutto a te. Se tu hai la credenza, io non valgo, allora dirai, ecco, vedi, non interesso alle persone. Oppure, bell'amico, e penserai che ce l'abbia con te. Un giorno un gruppo di ranocchi si trovò per fare una gara. C'era da arrivare in cima ad una torre. La gente diceva, non ce la faranno mai. I ranocchi iniziarono, ma presi dallo scoraggiamento, nessuno di loro ce la fece. È davvero impossibile, è proprio come si dice. Ma uno di loro provò e riprovò. E dopo eroici sforzi arrivò in cima alla torre. Tutti erano increduli. Gli si avvicinarono e gli chiesero, ma come hai fatto? Ma lui tirò dritto. Come fece? Era sordo. Quando tu hai una credenza, vivi e agisci in base a ciò che credi. Non ce la faremo mai. Ma se sei libero... Pensiero della settimana. Se sei libero, sei padrone di te stesso.